Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera. Vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it, scrivetemi anche per suggerire degli argomenti che volete sentire trattati qui in trasmissione. Allora, un'ora insieme come al solito, andiamo avanti fino alle 21.30 e oggi argomenti molto diversi tra loro, come insomma spesso ci accapita. Andremo a parlare verso la fine della trasmissione di un progetto che è stato realizzato da una serie di associazioni, dal comune di Lodi. Capofila di questa associazione è Se non ora quando di Lodi, è un progetto per donare alle ragazze di prima superiore una mutanda mestruale, per una serie di ragioni. È un'iniziativa che ha diverse valenze, una valenza femminista, sociale, una valenza ambientale, insomma vedremo più tardi perché, in che modo appunto è utile, ed è un'ottima idea questa di donare delle mutande mestruali. Che cosa sono, anche perché insomma non tutti sappiamo che cosa sono le mutande mestruali, come si usano, a cosa servono e perché sono un vantaggio per noi e anche per l'ambiente. Andremo a parlare poi più tardi, a conversare con un gruppo di maschi. Oggi è il secondo venerdì del mese, quindi ritroviamo la nostra rubrica dedicata appunto ai gruppi di auto mutuo aiuto maschili. Oggi il gruppo che viene a trovarci si chiama Gnam, è un gruppo con una lunga storia e ci saranno tre persone di Gnam più tardi qui miei ospiti, una persona che è dentro da un po' di tempo ma anche due persone entrate da poco. E allora andremo a vedere come entrare in un gruppo come Gnam, perché lo si fa, quali sono le motivazioni e un po' le aspettative anche forse che si hanno. Quindi questo tra un po'. Invece, in apertura andiamo a riscoprire una donna un po' dimenticata, a dire il vero, che si chiama Giulia Pezzi, è una femminista, una madre single, una protagonista del Risorgimento, nata nel 1810, morta nel 1878, che è stata raccontata in un libro che ho qui tra le mie mani e di cui quindi andiamo a parlare subito dopo il nostro consueto stacco di apertura. Allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis con il racconto di una donna, una femminista, una madre singola, una protagonista del Risorgimento italiano. Si chiama Giulia Pezzi, nata nel 1810, morta nel 1878, una donna con una vita molto particolare, molto controcorrente ecco, rispetto al suo tempo. È la protagonista di questo libro che si chiama si intitola Le parole di Giulia, Giulia Pezzi tra giornalismo, attivismo politico e impegno per i diritti delle donne, edito da Read Action e scritto da Erminia Belli, che è qui con noi. Ciao Erminia.
Grazie.
Erminia Belli, che è anche appassionata di storia, insomma si vede da questo libro, tu arrivi da Monza e sei anche volontaria presso il CADUM, Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza, e anche questo è un elemento di interesse per approfondire questo libro che ospitiamo appunto a Sui Generis per diverse ragioni. Partiamo però da qui, forse partirei anche dalla tua, come dire, dalla tua militanza, dal tuo attivismo al Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza. Per capire un po' le ragioni del tuo interesse nei confronti di Giulia Pezzi.
Ma guarda, l'incontro con Giulia è venuto per caso. Io sono appassionata di storia, come tu dicevi, oltre che volontaria presso CADUM dal 1997, quindi la mia militanza appunto è ormai lunga. e sono stata molto contenta quando l'ho incrociata, perché mi sono resa conto che alcuni temi che lei ha affrontato, lei è nata nel 1810, quindi veramente nel cuore dell'Ottocento, sono legati anche a questi altri miei interessi. Quindi soprattutto lei scrive sulla violenza domestica, sulla violenza di genere, e quindi l'ho trovata una figura estremamente interessante, che mi ha stimolato a iniziare una ricerca che mi ha portato in archivi, biblioteche di Milano e non solo.
Ecco, Giulia Pezzi, giornalista, scrittrice, e ha scritto di molti temi che appunto ci sono cari qui a Sui Generis. Proviamo a tracciare un po' un ritratto di questa autrice, appunto scrittrice, giornalista, un po' dimenticata, in vero.
Sì, davvero. Giulia Pezzi nasce a Milano nel 1810 e muore sempre a Milano nel 1878, quindi vive proprio la gran parte dell'Ottocento. Lei è figlia di un giornalista veneziano che si trasferisce a Milano e che lascia la famiglia, quindi lascia la moglie e due figli a Venezia. Giulia nasce da una relazione, quindi diciamo extramatrimoniale di questo giornalista, viene riconosciuta e viene allevata in un ambiente culturale estremamente stimolante, perché ha modo nei primi, diciamo, decenni della sua vita di conoscere scrittori milanesi, artisti e musicisti. Il padre muore che lei ha 20 anni e lei comincia a collaborare con il fratello, unilaterale in questo caso, dai primi anni 30, in una rivista che questo fratello scriveva, quindi ereditata un po' dal padre. È molto amica di una figura nota di Milano, che è Maffei, la contessa Maffei, Chiara Maffei, una figura importante, perché nel suo salotto è nato un po' i primi gruppi mazziniani, e successivamente ospita una serie di personaggi che hanno partecipato alle 5 giornate di Milano, quindi alla rivolta contro gli austriaci del marzo del 1848. E quindi la frequentazione col salotto di Maffei le permette di conoscere i cospiratori e i patrioti mazziniani, e successivamente alle 5 giornate di conoscere Mazzini in persona. Mazzini viene a Milano nell'aprile del 1848, Giulia lo conosce e da quel momento diventa repubblicana, mazziniana, patriota, e soprattutto continua anche negli anni successivi, da una parte dopo il ritorno degli austriaci a Milano diciamo alla fine del 48, purtroppo le 5 giornate non hanno un esito positivo, come sappiamo, e fa parte di questi gruppi che negli anni 50 mantennero vivo il fuoco della cospirazione. In particolare ospita nel suo salotto i gruppi mazziniani, detiene a casa sua le cartelle del prestito mazziniano, che sono un modo in cui Mazzini finanziava, diciamo, la lotta contro gli austriaci per l'unità e per l'indipendenza del paese, e non solo, fa una serie di viaggi a Lugano, dove c'era Mazzini e altri patrioti, per in qualche modo fare da trade union, mi sembra di poter già dire una sorta di staffetta, di quelle che sono le staffette, diciamo, della resistenza, che accaddero più o meno 100 anni dopo, ecco. E successivamente continua, anche dopo l'unità d'Italia, a lavorare con Mazzini e con quella parte politica, scrivendo su una serie di giornali mazziniani.
Eh sì, è appunto una giornalista, scrive a volte con pseudonimo, altre volte invece no, e scrive di una serie di temi che, insomma, qui ci interessano molto, e che fanno di lei un po' una femminista, anzi fanno di lei una femminista. Quali sono i temi allora su cui scrive? Parla di stereotipi di genere, parla di violenza domestica. Proviamo a tracciare un po' un piccolo quadro dei suoi interessi e dei suoi scritti.
Sì, certo, la cosa che dicevo all'inizio mi ha colpito maggiormente è stata l'incontro con un romanzo che lei scrive nel 1843, che si chiama Egberto, ed è un romanzo in cui, intrecciando una serie di coppie che si fanno e che si disfano, quindi ha un suo intreccio, in realtà lei parla di violenza di genere. Su 8 personaggi maschili, 5 padri, fratelli e mariti esercitano violenza fisica, psicologica ed economica. Per me, che appunto sono volontaria da tanti anni in un centro antiviolenza, trovare in un romanzo addirittura del 1843 la descrizione di atti anche fisici, quindi mm-hmm. lei racconta nell'interno del romanzo degli episodi di violenza anche pesanti, anche diciamo che hanno delle conseguenze fisiche su alcune delle protagoniste, descrive delle forme di violenza psicologica, isolamento, derisione, una serie di umiliazioni anche. Descrive delle forme di violenza economica, soprattutto in quell'epoca, come dire, l'utilizzo da parte del marito di beni economici della moglie che vengono in alcuni casi addirittura dilapidati. L'altra cosa che mi ha colpito, sempre in questo romanzo e anche un altro romanzo si chiama Gli artisti, è una descrizione che oggi diremmo veramente puntuale della violenza sulla donna. Ho ritrovato dei brani che noi oggi potremmo utilizzare in un corso, diciamo, di formazione delle nostre volontarie o delle nostre psicologhe per spiegare che la violenza domestica ha una serie di effetti che oggi chiamiamo col nome di disturbo post-traumatico, insomma, da stress,
certo.
Che sono appunto forme di depressione, non riuscire a dormire, piuttosto che dei sintomi che possono essere mal di stomaco, piuttosto che apatia. E lei li descrive veramente in un modo tecnico, in un, mm-hmm. un certo qual modo tecnico, che mi ha molto colpito. Perché mi ha colpito? Perché significa che ci ha veramente pensato, cioè non è un caso che lei ha scritto in questo modo, ma c'è stata una sua riflessione iniziale.
Eh sì, infatti una domanda te la volevo fare a Erminia Belli, che ha scritto appunto Le parole di Giulia, questo interessante libro su Giulia Pezzi, un po' sul contesto nel quale lei scrive, cioè da dove parte, che cosa vede intorno a sé, perché una parte ad esempio dei suoi scritti è dedicata anche ai matrimoni combinati.
Sì, certo, questa era una abitudine sicuramente che era non solo, diciamo, delle famiglie più nobili, insomma, più abbienti, ma riguardava abbastanza tutti gli strati della società. Lei contesta non solo i matrimoni combinati, in alcuni casi addirittura imposti, quindi partiamo da matrimoni imposti, combinati, forzati, ma addirittura lei, che a un certo punto è madre single, quindi proprio negli anni in cui scrive Egberto, quindi l'anno prima, nel 1842, lei ha una figlia da un, non vorrei tanto svelarlo, comunque diciamo da un personaggio abbastanza noto, non milanese, che era di passaggio a Milano, ha una figlia da questa breve relazione, una figlia che lei... diciamo poi vive con lei, quindi in un certo qual modo è una figura estremamente controcorrente, perché in quel momento una relazione, diciamo, fuori dal matrimonio e una figlia fuori dal matrimonio è qualcosa di estremamente stigmatizzato. E lei riesce, secondo me, sotto due profili. Da una parte sicuramente l'amicizia con Chiara Maffei aiuta in qualche modo, la protegge in un certo senso. Dall'altra la sua estrema dignità e coerenza personale. Se in quell'epoca, se si può definire, proprio una persona che ha sempre portato avanti i suoi valori, la sua una grande coerenza fino alla morte. Quindi quello che vedi intorno, appunto, in questo momento sono temi quali che le donne non studiano, nel senso anche quelle che, diciamo, da famiglie più abbienti vengono mandate in scuole in cui si impara, insomma, l'ABC e poi si impara il ricamo, l'arte della conversazione, mentre i ragazzi accedono ai licei dove studiano le materie come le studiamo oggi ancora, no? Quindi matematica, fisica, greco, latino, storia, letteratura, eccetera, eccetera. Quindi c'è una forte discriminazione dal punto di vista dell'istruzione, e lei scrive e lavora molto su questo tema. Lei a un certo punto parla di lavoro extradomestico, che in quell'epoca è ancora, diciamo, appunto, un po' una chimera. Lei lotta per l'autonomia economica delle donne, già in quell'epoca. Lei ha un'impostazione comunque estremamente laica della vita, quindi non è religiosa, e questo lo porta avanti anche alla fine, quando muore, a un funerale, chiede un funerale non religioso, e quindi questo è un po' anche questo un filo conduttore, insomma, della sua vita.
E allora, stiamo parlando di questo libro, Le parole di Giulia Pezzi, tra giornalismo, attivismo politico e impegno per i diritti delle donne, scritto da Erminia Belli, che è qui in studio con noi. Quali sono i materiali, Erminia, su cui hai lavorato per costruire questo interessante libro?
Sì, mi sono divertita molto, perché a me piace molto, diciamo, immergermi un po' negli archivi storici, nella biblioteca, quindi ho setacciato diciamo Milano da questo punto di vista, quindi l'archivio storico del Museo del Risorgimento, l'archivio di Stato di Milano, però sono andata anche a Venezia, in quanto la famiglia è di origine veneziana, quindi sono andata sia all'anagrafe di Venezia, quella storica, e ho trovato i documenti gli atti, diciamo, dell'anagrafe, sia del padre, di tutti i familiari del padre. Qui a Milano ho trovato sia l'atto di battesimo, sia gli atti anagrafici nei archivi storici di Milano. Sono stato archivio storico di Mantova, dove ho trovato tutta una serie di cose, appunto, sull'aspetto più mazziniano. Ho raccolto, andando in tante biblioteche italiane, sia a Firenze sia a Brescia, tutti i suoi articoli, quindi ho spulciato una serie di riviste proprio per identificare tutti gli articoli che lei ha scritto nel tempo. Lei ha iniziato a scrivere articoli, quindi, come giornalista nel 1834, e ha smesso più o meno nel 1872, quindi è per questo che la possiamo considerare giornalista per lunghi decenni.
Ancora una domanda avevamo tempo di farti, e che però è una domanda che, insomma, ci fa piacere farti, perché siamo ad aprile, quindi un mese particolare, e possiamo fare un collegamento anche con la resistenza, tra Giulia Pezzi e la resistenza, un certo tipo di resistenza, quella delle donne.
Sì, io ci tengo molto a questo aspetto, perché, come dicevo, lei ha corso dei rischi negli anni 50, quindi non solo ha sostenuto, come potevano sostenere altre donne, quindi sostenendo in senso ideale, diciamo, dei compagni, ma ha corso dei rischi. A un certo punto, tenendo in casa le cartelle del prestito mazziniano, a domanda disse: se sento i gendarmi che salgono le scale, mi butto dal balcone insieme a mia figlia. Quindi lei era perfettamente consapevole di correre dei rischi. Come dicevamo, secondo me ha fatto un po' la staffetta tra Milano e Lugano, come un po' hanno fatto le staffette partigiane. Quindi, secondo me, nella mia visione, che racconto un po' alla fine, di genealogia delle donne, di catene di donne, le donne a cui è collegata, da un punto di vista ideale, della resistenza dal 43, insomma, al 45, secondo me sono due azioniste, quindi partito d'azione. Una è Ada Prospero Gobetti, la moglie di Piero Gobetti, e l'altra è Joyce Lussu, figure anch'esse molto limpide, quindi questo collegamento di limpidezza, di coerenza, di laicità, di correre dei rischi, perché ambedue le hanno corsi, e anche di riflessione, quindi, come dire, la militanza, ma anche il pensiero, anche l'elaborazione di un pensiero, insomma, sull'emancipazione femminile e a favore della donna.
Questo libro è edito da Read Action, è scritto da Erminia Belli, si intitola Le parole di Giulia Pezzi, tra giornalismo, attivismo politico e impegno per i diritti delle donne. Grazie Erminia sia per essere stata con noi che per averci fatto conoscere, francamente almeno a me, questa figura interessante, Giulia Pezzi. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone, che arrivi fino a noi. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità.
Guardo i vostri nomi che sanno di bucato, che sanno di un altro paese, di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale prendere parte, da che parte stare.
Isidonelda, Natalina, Adriana, Stella, Adarmina, la staffetta in bicicletta. Corina, Vincenzina, Desdemona, Lina, la staffetta in bicicletta. Baluardo di civiltà, testimoni d'umanità.
Fiori sulle sepolture, cure, cure, per fare guerra alla guerra, dispacci nascosti nei bigodini e poi guanti e maglioni, filati e calzini e nomi di martiri in cornici, arrotolati nelle canne delle bici.
Adagina, Agnese, Armida, che scrivete una storia minore di partecipazione.
Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone, tolto al nemico, è fermare l'occupazione.
Resistenza, latitanza, corrimi dietro, corri veloce, non dire parole,
non dire parole, non dire parole,
e non dire parole.
Voi che passate il testimone, perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi, che ancora abbiamo da resistere al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi, per fermare la guerra, per fermare ogni guerra, insegnateci.
Voi madri, figlie, sorelle, compagne dell'umanità, ricordateci.
Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta. Questa è la libertà, azione e responsabilità.
Voi che di voi dite che non vi sembra d'aver fatto granché.
E questo è Vinicio Capossela con Mara Redeghieri, una canzone che si intitola Staffetta in bicicletta, e così entriamo un po' nel clima del 25 aprile. E adesso, oggi è il secondo venerdì del mese, come sapete, e quindi è arrivato il momento di ritrovare la nostra rubrica dedicata ai gruppi di confronto maschile. Vediamo insieme chi ospitiamo questa sera. Nome del gruppo.
Gnam, che sta per Gruppo Non Violento di Autocoscienza Maschile.
Luogo di incontro e ogni quanto vi trovate.
Luogo di incontro fino a qualche anno fa era nelle case di qualcuno di noi, adesso è diventata nell'associazione dell'Altro Marco, che ci ospita.
E dov'è?
È in zona Bisceglie.
Quando è nato il gruppo e per quali ragioni?
Allora, il gruppo piccolino è nato nel 1990, per quali ragioni? Perché eravamo tutti obiettori di coscienza del servizio militare e quindi abbiamo messo in discussione non solo il modello di difesa, ma anche un certo modo di vivere la maschilità da caserma, diciamo. Mm. E poi perché abbiamo incontrato tante compagne femministe che ci hanno messo in crisi.
Temi che trattate prevalentemente.
Allora, il tema principale è uscire dallo stereotipo del maschio che non si concede di raccontare ad altri maschi come si sente veramente, comprese le sue fragilità ma anche le sue cose belle della vita, e quindi al di là di questo poi ci si racconta di tutto e i temi possono essere tanti. Nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, per esempio, ci siamo raccontati di varie cose, tra cui quanto conta il lavoro per la mia identità, in particolare per il mio modo di essere maschio, piuttosto che rapporti ho avuto con altri amici omosessuali, e poi tante tante altre cose che scaturiscono dal fatto che ognuno racconta un po' di sé e quindi si affrontano temi come la sessualità, come le amicizie, i rapporti con le donne, i rapporti con il femminismo, eccetera eccetera.
Ultima domanda, segni particolari.
Segni particolari intanto nel nome sono due, diciamo. Gnam, perché non è solo la sigla che ho detto prima, ma è anche che noi ci troviamo a mangiare sempre, ci piace fare aperitivi, fare la cena, e questo è un modo per, diciamo, rilassarsi un po' e creare un clima favorevole al racconto di sé. E l'altra cosa che il segno particolare è un po' che siamo usciti dalla clandestinità. Fino al 2022 non conosceva nessuno il nostro gruppo, nessuno sapeva che esistevamo. E invece, uscendo dalla clandestinità, insomma, abbiamo visto che tanti altri sono interessati a fare percorsi di questo genere, e quindi abbiamo allargato il gruppo e adesso siamo cresciuti, siamo 12-13.
E questo a parlare nella scheda di presentazione della rubrica di oggi, della puntata di oggi della rubrica dedicata ai gruppi di maschi, era Marco, benvenuto, adesso te lo dico
ciao
al microfono, ciao. E poi abbiamo un altro Marco.
Ciao.
E poi abbiamo Tommaso.
Ciao, ciao, ciao a tutte.
Ciao, sì. ciao. Allora, io però ricomincerei un attimo da te, Marco, ricomincerei un po' dalla nascita di questo gruppo. L'altro Marco e Tommaso sono due persone un po' nuove del gruppo, da un anno mi raccontavate fuori onda. Cominciamo però un po' dagli esordi, quindi da quando tu c'eri e queste femministe guastafeste cominciavano a rompervi le scatole.
Allora, le femministe guastafeste erano dell'area pacifista non violenta, facevamo parte di gruppi legati prima alla Lega Obiettori di Coscienza e poi dopo a un gruppo che si è impegnato un po' sull'educazione alla non violenza, l'educazione alla gestione dei conflitti. E il femminismo c'era sia ideologicamente sia nei rapporti con noi, direi soprattutto nei rapporti con noi, dove non ci si concedeva più, diciamo, il rapporto del maschio che guida, che conduce, che prende l'iniziativa, eccetera. E quindi questa cosa ci ha anche un po' messo in crisi. Noi, d'altra parte, volevamo in qualche modo uscire da un certo modello di maschilità che avevamo visto nelle generazioni precedenti dei nostri padri, fratelli maggiori, eccetera. E quindi c'era la critica, però diciamo trovare l'alternativa era difficile. Quindi la prima cosa che ci è venuta come bisogno proprio nostro è stata quella di dirsi, vabbè, ma proviamo a vedere se tra noi maschi riusciamo a confrontarci, a raccontarci la nostra vita in modo diverso, uscendo un po' dallo stereotipo del maschio che fa il duro, che non dice di sé niente, o se lo dice in modo molto superficiale.
E così parte il gruppo. In ogni puntata di questa rubrica noi scegliamo un po' un tema e da quello partiamo per fare una chiacchierata, per presentare il gruppo. Il nostro scopo appunto è far sapere al mondo là fuori che ci sono delle opportunità di confronto interessanti. E allora io vado subito, il tema di oggi è quello del entrare in un gruppo, nel cominciare questa esperienza, e sia Marco che Tommaso appunto sono in questo gruppo dentro Agnam da un anno. Perché? Perché cominciamo da Tommaso, perché sei entrato in questo gruppo? Andiamo un po' sulle tue ragioni e la tua storia.
Beh, innanzitutto lo consiglio a tutti, è una cosa bellissima, è un'oasi di approfondimento di sé, di conoscenza di sé e degli altri, in un modo che fuori da questa oasi è difficile praticare. Per i motivi che raccontava Marco, lo stereotipo che impera, che conduce i comportamenti, condiziona comportamenti e parole, modo di comunicare, e dunque per me è proprio uno spazio preziosissimo, i nostri incontri, le nostre serate, ed è uno spazio che ringrazio Marco e i fondatori del primo gruppo Agnam, hanno deciso di allargare, perché sennò non avrei avuto questa opportunità. Io mi sono avvicinato al gruppo, alla frequentazione del gruppo per diversi motivi. Il motivo principale è che da tanti anni sentivo una grossa fatica nel relazionarmi con gli altri maschi. Diventando padre poi, una quindicina d'anni fa, di un figlio maschio, ho iniziato ad interrogarmi anche su che cosa io trasmettevo a mio figlio e che tipo di relazione mettevo in campo con mio figlio in quanto uomo maschio, e che cosa avrei desiderato per lui che fosse il mondo in cui lui stava entrando. Molte delle cose che ho notato nelle difficoltà che sentivo erano delle difficoltà che, diventando padre, iniziando a discutere con le altre famiglie, i papà che si incontrano fuori da scuola o nelle situazioni di convivialità semi-obbligata con i ragazzi, con i propri figli, notavo questo, sempre parlando anche in qualche modo delle nostre compagne che ci hanno aperto, anche nel mio caso un po' è stato così, una strada, notavo che, tempo 4 minuti e mezzo in una discussione, Marta e la madre di un compagno di Orlando riuscivano ad arrivare a discutere di cose profondissime, aprendosi, e di cose importanti, fondamentali, senza tanti fronzoli, e io ero ancora dopo 20 minuti a parlare di cose molto, per me, superficiali in quel momento, no? A me sarebbe piaciuto conoscere di più l'uomo che avevo di fronte, ma insomma si andava sui i binari istituzionali delle macchine, delle multe, della politica, quei terreni di incontro molto così comuni, che non permettono un andare a fondo, no? Nel guardarsi con chi si sta parlando. Questo quindi, io ho anche un altro veicolo che è stato il mio mestiere. Io faccio l'attore e nella mia formazione, nella mia vita anche professionale, ormai pluridecennale, sin dall'inizio l'incontro con l'altro, che sia un collega di lavoro, che sia un personaggio, che possa rappresentare magari qualcosa di completamente diverso da me, è sempre stata una mia cifra, no? Quindi il desiderio di vedere la complessità, l'oscurità, no? Il bello e il brutto delle persone standoci dentro, no? Anche con il mio corpo, che è un tema importante di cui abbiamo discusso anche ultimamente nel nostro gruppo, cioè come gli uomini in realtà facciamo fatica ad avere il nostro corpo in relazione agli altri corpi dei maschi, no? Se non, che non sia un conflitto sportivo. E dunque questo mio essere attore mi ha portato, prima ancora di avere il mio figlio in famiglia, a interrogarmi sui temi della violenza di genere, la violenza in famiglia, certi tipi di... E dunque ho incontrato Stefano Ciccone, fondatore di Maschile Plurale, associazione nazionale di cui Gnam fa parte come rete, che mi ha aperto veramente la mente su tanti meccanismi in cui io mi vedevo assolutamente dentro, di uomo maschio. No,
certo,
italiano.
Certo. E hai trovato quindi anche lo spazio per approfondire.
E ho trovato lo spazio, per me è ossigeno realmente, per vedere questo.
Marco, per quanto riguarda te invece, l'altro Marco, tu come ci sei arrivato?
Ma in maniera simile a quello che hanno già raccontato Marco e Tommaso, è un percorso che parte da lontano, nel senso che prima di tutto parte dal confronto con altre persone, in particolare con amiche e anche con amici che già erano più avanti di me su alcuni temi, mi hanno un po' spiegato e fatto capire com'era la visione del mondo femminista e come poteva essere un po' diverso tutto quanto. È un qualcosa che mi ha affascinato, che forse inizialmente non ho del tutto accettato, ma ho cominciato a capire di dover avere un ruolo un po' diverso io nel mondo, di pensare che la società poteva essere diversa. All'inizio era tanto anche proprio quello di lavorare sul fuori, sulla società, spingere cose, supportare le amiche, supportare il movimento femminista. A un certo punto questa cosa mi sono sentito che personalmente non mi bastava più, nel senso che si parlava sempre un po' anche di decostruire la mascolinità, soprattutto la mascolinità tossica, ma per me questo non era del tutto sufficiente proprio a livello intimo e personale. E quindi sentivo un po' che era giusto ricostruire, ma a un certo punto dovevo anche ricostruire con qualcos'altro, trovare un altro modo un po' di stare al mondo anche io rispetto a quello che magari mi era stato insegnato e che in un modo che anche io mi sentissi di stare meglio. E quindi nel tempo questa cosa ho provato un pochino a esplorarla da solo, ma sono sempre stato curioso di trovare altre persone che facessero questo percorso o qualcosa di simile. Mi è capitato di trovarle. Quando ho sentito parlare dell'Ognam ho detto questo può essere al posto giusto. Ho partecipato a un incontro, il cosiddetto assaggio Ognam, appunto legato al nome, che era proprio un incontro un po' per far capire ad altri esterni che cos'era l'Ognam, e poi è partito un nuovo ciclo di incontri. Io lì davvero ho trovato delle persone che erano sconosciute, non le avevo mai viste, non le conoscevo. Ho trovato dei percorsi molto simili e molto diversi allo stesso tempo, quindi ci sono età molto diverse, storie molto diverse, provenienze, motivazioni anche molto diverse, ma tutti siamo, come dire, consapevoli di andare in un posto dove possiamo portare noi stessi, dove possiamo portare anche un po' le nostre paure, le nostre difficoltà, ma anche i nostri pensieri legati soprattutto alla mascolinità, ma a come viviamo la vita. In un luogo con solo maschi, che però ti accoglie in un modo che non è scontato per un luogo di soli maschi. Sappiamo che si creano tante volte delle dinamiche negative, difficili, proprio per riuscire a confrontarsi e soprattutto per andare un po' a fondo, in profondità e nell'intimo. Invece questo succede ed è molto bello proprio ascoltare, imparare, vedere dalle esperienze degli altri e portare se stessi e sentirsi ascoltati, sentirsi che gli altri imparano anche dalle tue esperienze, sentirsi che gli altri semplicemente ti accolgono, ti supportano senza giudicare, ed è una cosa rara ed è una cosa molto bella. Questo trattando temi che sono poi legati alla mascolinità, ma come diceva Marco, spaziano su quello che è quello che viviamo ogni giorno. Sono molto d'accordo con Tommaso, è davvero ossigeno, è davvero stare bene e fa crescere nel personale, nell'intimo. E poi è un qualcosa che io e tutti noi riusciamo anche a portare fuori nelle nostre relazioni, in famiglia e nella società in generale. Quindi è un qualcosa che parte dal personale, ma poi diventa pubblico, diventa politico, e ognuno di noi riesce a portare un grande cambiamento, secondo me.
C'è una domanda che io vorrei fare un po' tutti e tre in base alle vostre tre diverse esperienze, poi, e che è quanto è difficile, comunque è un'esperienza che consigliamo, lo dico fin da subito, ma quanto è difficile cominciare un percorso di questo tipo? Perché si dice quando ci si mette le lenti rosa del femminismo poi si vede tutto diversamente, e questo ha anche un prezzo in qualche modo, nel senso che ci mette fortemente in discussione, ci mette davanti a delle disuguaglianze, a delle dinamiche di potere che non sono affatto piacevoli. Né se le subiamo, né se in qualche modo le abbiamo magari perpetrate per anni senza più o meno rendercene conto. Ecco. Cioè, c'è un piccolo prezzo da pagare, che però vale la pena pagare, naturalmente.
Assolutamente, nel senso che è chiaro che prima dicevo che un po' le compagne di quando abbiamo iniziato, le nostre coetanee, mi hanno messo un po' in crisi rispetto a alcune certezze dell'essere maschio. Perché ero vissuto in una famiglia dove i ruoli di genere erano molto ben definiti e molto un po' all'antica, e però mi sono trovato di fronte a una realtà completamente diversa, in continuo cambiamento, e quindi questa cosa qui ti mette in crisi. Però a quel punto lì devi vedere te se accettare, come dire, reagire della serie, no, questa roba non mi piace, voglio tornare indietro come vivevano le generazioni precedenti, che è un po' la posizione incel, no? Dei nostalgici del patriarcato, oppure se può essere invece l'occasione per provare a cambiare un po' se stessi e vivere i rapporti tra generi in modo diverso, rinunciando al come dire, a questa caratteristica un po' che ci è stata tramandata del rapporto di potere, no? Dove la relazione viene vissuta soprattutto come un rapporto di potere dove io maschio devo prevalere. Però io maschio che deve prevalere alla fine è maschio che si miserisce dal punto di vista della relazione, cioè ne perdi tanto. E invece lasciare un po' perdere questa parte qui, lasciare che cresca un po' un'altra parte che è più sulla relazione, più sull'affettività, più sul rapporto alla pari, eccetera, e crea uno spazio di libertà che va bene un po' a tutti e ci piace.
Ma sì, avrei detto la stessa cosa, il tema della miseria è una cosa molto importante e io la vedo come il prezzo da pagare, tu dici, come un'opportunità, diceva Marco, di libertà, io sento proprio questo, cioè io facendo questa nostra condivisione, confronto, studio, perché per me è stata l'occasione per imparare delle cose che non sapevo per niente a livello sociologico del femminismo e non solo. Si tratta per me proprio di liberarmi da certe catene che sono pesantissime. E questa è stata la mia scoperta in questo senso, questo non dover tutti i costi aderire ad un modello che mi mette come maschio che deve realizzare la fama, il denaro, questa affermazione su qualcun altro, su altri o nel mondo, senza un grammo, un momento, una crepa di infelicità, di sofferenza, di solitudine, che vengono vissute attualmente ancora tanto come qualcosa di negativo, no? E che invece sono qualcosa che arricchiscono la mia vita, perché mi portano ad approfondire il mio essere qui in questo momento, a sensibilizzarmi rispetto a quello che mi succede intorno. Dunque per me è proprio un prezzo che pago volentierissimo, quello che dici tu assolutamente, ne abbiamo parlato l'ultima volta nel nostro gruppo, di trovarsi automaticamente ad agire dei comportamenti perché ci sono stati trasmessi, perché ce li abbiamo culturalmente iniettati sotto pelle, no? Che dei privilegi di cui non sappiamo neanche più riconoscere i confini, no? E quindi smantellarsi di questa cosa è proprio togliersi un'armatura, si sente molto più leggeri.
Marco?
Sì, per me la difficoltà, cioè partecipare all'Ognam, andare all'Ognam è una bellezza, è un posto dove trovi un luogo dove dici qui stiamo facendo qualcosa, qui stiamo andando avanti, qui è proprio un po' come vorrei vivere la mascolinità e lo stare con altri uomini o lo stare in una società più bella. È difficile confrontarsi fuori perché, come dicevi prima, ti mette delle lenti diverse, capisci sempre di più e vedi tutto quello che non funziona e questo è faticoso, poi provi a cambiarlo e questo è ancora più faticoso perché c'è un ritorno contro di te e quindi questa cosa diventa faticosa fuori. Io un mese e mezzo fa sono diventato papà per la prima volta.
Auguri.
Grazie. E anche questi percorsi, anche quello che il percorso che ho fatto in questi anni riguardo al mio essere uomo mi fa provare ad essere un padre diverso rispetto a quello che magari è stata la mia figura di riferimento come papà o quello che ho visto in giro. E questa cosa però io mi rendo conto che non è accettata né da uomini né da donne intorno a me, nel senso che non vedono la mia figura di padre come una figura che deve prendersi determinate responsabilità, che deve fare determinate cose. Quindi finché è con mia moglie nella mia famiglia, io sono felicissimo di aver fatto questo percorso, di aver fatto un pensiero di più, di esserci, e credo che lo sia anche lei, e spero che lo sarà anche nostra figlia quando sarà in grado di vedere questa differenza magari rispetto ad altre cose. Fuori però vedo ancora un ritorno talvolta negativo, talvolta giudicante, talvolta sospettoso, ecco, rispetto al mio modo diverso di vivere la paternità, per esempio. E credo che questo sia molto vero anche riguardo alla mascolinità. Quello è difficile, è il prezzo da pagare, secondo me è giusto andare avanti così. Possiamo essere dei piccoli esempi che fanno un pochino vedere che ci sono modi diversi di vivere la vita, ecco.
Evviva, dico io, anche se non c'è naturalmente bisogno che lo dica io, però insomma mi piace ascoltarvi. Come vi si contatta?
Ci si contatta con la nostra mail, che è milanognam@gmail.com. Non abbiamo un sito, abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram, ma io non sono tanto capace di gestirle, quindi...
Meglio la mail.
Meglio la mail.
Meglio la mail. Grazie mille Marco, Tommaso, grazie a tutti e tre per essere stati
grazie
qui,
a te,
anche
grazie.
In rappresentanza degli altri.
Soprattutto, grazie a voi.
Grazie.
I remember this afternoon when my sister came into the room. She refused to say how my father was, but I knew he'd be dying soon. And I was oh so glad, and it was oh so sad, that I realized that I despised this man I'd once called father, hating his hanging on, with fingers clutching his body now just 88 pounds. Blinded eyes still searching for some distant dream that had faded away at the seams, dying alone naturally. I was his favorite child. I had him a little while, just as long as I could play the piano and smile a little smile. But just when I needed him the most, he was already a ghost. And for all my life there were promises, and they always had been broken, leaving me alone. With all my troubles, not once ever touching me and saying, daughter, I'll help you get over. Now he's fading away, and I'm so glad to say he's dying at last, naturally. It's a very sad thing to see that my mother, with all her heart, believed the words that the Bible said, till death do us do part. For her that was forever and a, he deceived her night and day. How could some English word so small affect someone so strangely? Taking her away from us, her soul included, she might as well be gone with him. All the children are excluded. Loneliness is hell, I know so well, for I'm alone naturally.
La voce è quella di Nina Simone, la canzone Alone Again Naturally, e allora andiamo a cambiare argomento e andiamo a parlare di un progetto che è stato lanciato da una serie di associazioni, tra cui, come capofila se non ora quando, Snock di Lodi. È un progetto per regalare delle mutande mestruali a delle persone che frequentano la prima superiore. Allora noi abbiamo in collegamento con noi per raccontarci un po' di più di questo progetto che ha anche un crowdfunding importante dietro, Laura De Benedetti di Se non ora quando Lodi. Ciao Laura, benvenuta.
Grazie del sostegno che date al progetto.
Grazie a voi per questo progetto. Proviamo a raccontarlo, ho detto proprio poco in apertura per raccontarlo. Di cosa si tratta?
Sì, l'abbiamo chiamato progetto Mutandine Mestruali. Abbiamo visto queste mutandine mestruali che sono uscite sul mercato e abbiamo deciso di promuoverle. Con l'idea di essere il primo capoluogo, in questo caso Lodi, che dona alle ragazze di prima superiore queste mutandine. Di prima superiore perché è l'età, il target giusto, mm-hmm. l'età adeguata, diciamo, in cui scelgono un percorso, diciamo.
Certo, e scoprono anche magari un prodotto. Proviamo a raccontare che cosa sono le mutande mestruali.
Sì, sono delle mutande normalissime, adesso escono già dei modelli anche di colori e forme varie, insomma, che hanno l'assorbente incorporato e tra l'altro hanno già anche loro la misura XL o M, voglio dire proprio a livello di assorbenza, mm-hmm. no? Per la notte, eccetera. Questo prodotto consente di sostituire l'uso di due o tre assorbenti nell'arco di una giornata, quindi diciamo è più pratico magari uscire e tenerle su più a lungo e quindi essere un po' più tranquille, diciamo
che anche più da un punto di vista proprio ambientale ha una serie di vantaggi, si evita la produzione e lo smaltimento di molti più assorbenti grazie alle mutande mestruali. E anche
infatti,
sì, prego.
L'immagine efficace che davamo era quella di immaginare un supermercato dove ci sono di solito esposti tantissimi modelli, no, di assorbenti, quindi interi scaffali vuoto, sostituito da queste mutandine, perché una mutandina ha una validità di 5 anni, può essere chiaramente lavata in lavatrice, sciacquata e lavata in lavatrice e quindi riutilizzata, e quindi l'uso della mutandina permette di evitare di acquistare gli assorbenti, e questo serve sia a evitare, appunto, come dicevi, la produzione e lo smaltimento, sia anche
contrastare quindi la povertà mestruale, quindi è un aiuto anche in quel senso. Senti, e poi il fatto,
esatto,
di regalare queste mutande mestruali appunto alle studentesse ha anche un po' lo scopo di abbattere lo stigma delle mestruazioni.
Esatto, stigma che c'è sempre stato, non se ne può parlare ancora adesso, no? Le donne vengono ritenute magari isteriche in quei giorni, fino a pochi decenni fa si riteneva che una donna per esempio non potesse essere una giudice per questo motivo, perché aveva le mestruazioni. Vogliamo che se ne parli perché fa parte dell'educazione sessuale delle ragazze, e quindi faremo anche degli incontri con delle esperte nelle scuole nell'ambito di questo progetto.
Certo, quindi parlare di mestruazione a scuola si può, insomma, è anche utile da tanti punti di vista. E Laura De Benedetti, questo progetto che avete lanciato non l'avete fatto da sole come Snock Lodi, quindi Se non ora quando di Lodi, ma c'è una rete di associazioni e poi c'è anche il comune, giusto?
Esatto, siamo partite insieme a Toponomastica Femminile, mm-hmm. come Se non ora quando, con Toponomastica, con cui lavoriamo sempre a stretto contatto, e anche con l'associazione Rumorosse di Lodi, che appunto ha aperto proprio la pagina per il crowdfunding. E poi ci sono anche altre associazioni che man mano stanno aderendo, perché noi chiediamo alle associazioni cittadine, per esempio adesso non so, Fiab Lodi, di organizzare una manifestazione che riguarda il ciclismo, ma raccogliendo fondi per questo progetto, e così ad altre, perché siamo proprio alle battute d'esordio. E appunto ne fa parte anche il comune di Lodi, faremo a breve la conferenza stampa, perché donerà 1.500 euro.
Bene, bene.
Il
allora
comune
poi...
di Lodi in certo. un certo senso trae beneficio, no, dal punto di vista educativo, ma anche poi risparmiando sui costi di smaltimento. Numericamente, se posso dire numericamente, sì. abbiamo fatto il conto che le mutandine mestruali consentono a una donna, diciamo, di non consumare assorbenti usa e getta circa 200 l'anno. Considerata che una donna ha un'età fertile di circa 40 anni, sono 8.000 assorbenti per ciascuna donna, che possono essere sostituiti appunto da queste mutandine. Chiaramente magari non ne basta una, ce ne vogliono due o tre per ogni ciclo, però poi hanno una durata minima di 5 anni.
E quindi insomma un bel risparmio in diversi termini. Senti, c'è un crowdfunding anche per aiutare questo progetto, che appunto lo ricordiamo, PMM, Progetto Mutandine Mestruali, è un crowdfunding appunto per aiutare a raccogliere i soldi per regalare alle ragazze di prima superiore un paio di mutande mestruali. Dove si trova il crowdfunding?
Sì, il crowdfunding si trova online appunto sul blog di Se Non Ora Quando Lodi, proprio sotto il nome Progetto Mutandine Mestruali, e all'interno c'è anche il link per donare. Se no si può cercare Romorosse, appunto Progetto Mutandine Mestruali, e si trova sulla piattaforma Rete del Dono.
C'è una scadenza per questo crowdfunding?
In teoria no, adesso volevamo vedere quanto riuscivamo a raccogliere, diciamo, entro la fine della scuola, e magari fare anche una prima donazione alle ragazze, e poi decidere se e come andare avanti.
Certo, chiarissimo. Grazie mille, grazie Laura De Benedetti, grazie a tutta Se Non Ora Quando, ma anche a tutte le altre associazioni che hanno aderito a questo progetto, Progetto Mutandine Mestruali, PMM, c'è un crowdfunding, appunto, l'abbiamo detto, lo trovate sul sito di Snoc Lodi. Grazie ancora Laura De Benedetti per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E così finisce anche questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Ve l'ho già detto la mia mail, però insomma ve la ridico: mordiglia@radiopopolare.it. Io sono Elena Mordiglia e vi auguro una buona continuazione di ascolto qui su Radio Popolare. A presto, ciao!